A come Atlante, geopolitica e materie prime. Radio Popolare, Popolare Network, 10:36 minuti. Buongiorno ascoltatori, ascoltatrici a Come Atlante, ogni mercoledì dedicato all'Asia. Come sempre con il nostro Gabriele Battaglia, che dovrei trovare qua su questo canale. Abbiamo avuto qualche problema di collegamento, ma adesso sei qui, Gabriele.
Ciao, mi sentite? Eccoti.
Ti sentiamo forte e chiaro.
Ok, i problemi non sono dovuti alla campagna, però sono dovuti a Radio Popolare in questo caso.
Ah, tu sì. Va bene, ok, adesso non sveliamo tutti gli altarini, non funzionava. Vabbè. E comunque siamo qua come ogni mercoledì e qui staremo fino alle 11. Qui siamo, insomma, nel pieno delle cose che succedono, di tutte queste cose che vediamo succedere nel mondo, una specie di valanga che non riusciamo a fermare, a indirizzare, a volte neanche a capire, perlomeno qui dall'Europa. Ieri c'è stato, difficile che non ve ne siate accorti, ascoltatori e ascoltatrici, il colloquio telefonico tra Donald Trump e Putin a tema Ucraina. Non è la tregua, è un passo forse verso la fine della guerra, con tutte le sue contraddizioni, con il prezzo di questa pace, umano e politico. In Europa ci si sbraccia, si dichiara a gran voce, si organizzano riunioni, si pianificano addirittura interventi militari. La Cina invece sembra, almeno come dire, in superficie più tranquilla.
Sì, una Cina sorniona, è così più o meno da sempre, dall'inizio di questa ormai diciamo lunga vicenda. Che cosa ha detto la Cina? Beh, l'unica dichiarazione che abbiamo intercettato è quella per cui la Cina dice che si accoglie con favore tutti gli sforzi verso il cessate il fuoco, e sottolineano i cinesi del Ministero degli Esteri, che fa questa conferenza stampa praticamente quotidiana, sottolineano che la parte cinese ha sostenuto la risoluzione della crisi attraverso il dialogo e la negoziazione fin dall'inizio. Come dargli torto, cioè sostanzialmente la posizione cinese è stata questa fin dall'inizio, quindi non possono che ribadire quello che hanno sempre detto, e dicono: accogliamo con favore tutti gli sforzi verso un cessate il fuoco e lo consideriamo un passo necessario per raggiungere la pace. Dall'inizio la Cina ha detto: fermiamo tutto, cessate il fuoco e sedetevi insomma intorno a un tavolo. È quello che alla fine sta succedendo adesso, anche come dire congelando la situazione sul terreno, che è quello che appunto sta succedendo. Poi che questo riavvicinamento tra Trump e Putin possa inquietare la Cina sarà anche vero, però è un film di cui vedremo lo svolgersi in futuro. Insomma, vediamo poi se veramente Putin si sgancia dalla Cina per avvicinarsi a Trump, insomma questi giochetti dell'alta diplomazia.
Restiamo ancora un momento nell'ambito diciamo del ciclone Trump. Non parleremo oggi di dazi, promesso, ma una piccola postilla volevo fare su questi grandi brindisi che si fanno a Pechino per l'annunciata chiusura di Radio Free Asia e di Voice of America. Trump ha licenziato sostanzialmente con un post o poco più 1300 dipendenti di Voice of America e della sua galassia. Radio Free Asia fa appunto parte della galassia di Voice of America e dei media finanziati dal governo americano, che trasmettono all'estero. E sono tutte delle realtà che sono nate durante la Guerra Fredda, sostanzialmente come strumenti di propaganda dei valori occidentali. Le prime a essere create furono Radio Free Europe, Radio Liberty, ed eravamo insomma negli anni 50 finanziate apertamente attraverso la CIA dal congresso statunitense, perché erano emittenti che trasmettevano nel blocco sovietico. Radio Free Asia invece, che è per certi aspetti una spina nel fianco del governo cinese, nacque dopo Tiananmen, quindi subito dopo il massacro, le proteste. Per mano fu fondata da un gruppo di senatori e congressisti americani bipartisan, tra questi c'era Joe Biden, e fu Clinton nel 94 a istituire Radio Free Asia. In tutti questi anni, da allora, questa emittente ha portato alla luce moltissime più o meno spontanee situazioni di resistenza a vario titolo al potere cinese in Tibet, nel Xinjiang, tra gli operai che cercavano, come dire, di creare dei sindacati o comunque di avanzare delle rivendicazioni al di fuori dei sindacati ufficiali, quindi legati al Partito Comunista. E oggi appunto i media di Pechino esultano perché Radio Free Asia, che formalmente è un'agenzia di stampa, cesserà di trasmettere. E allora il Global Times, che è il quotidiano di Stato in lingua inglese, cioè diciamo lo strumento con cui anche il potere cinese parla al mondo, parla di Voice of America come di una fabbrica delle bugie e si congratula, dice Voice of America. Il Global Times, Voice of America è uno strumento di propaganda in prima linea nel confronto ideologico nella Guerra Fredda, negli ultimi decenni sotto la bandiera della promozione della cosiddetta libertà e democrazia, trasmesso in oltre 40 lingue e tentato di plasmare l'immagine degli Stati Uniti come la sua superiorità morale. E però, dice il Global Times, indipendenza e credibilità sono state a lungo messe in discussione e criticate. Queste emittenti, Radio Free Asia, è nota per avere fomentato conflitto, incitato divisioni sociali, persino partecipare a sforzi nella direzione dei cambi di regime. Ci si riferisce ovviamente anche a altri paesi dell'Asia e del sud-est asiatico. Devo dire che Radio Free Asia in questo momento ha il sito ancora online, con degli articoli recenti, quindi forse non si è ancora consumata questa chiusura. Ecco, a te Gabriele chiederei, anche insomma vedendo cosa ne dicono i media di Pechino e invece vedendo anche l'allarme che è circolato in Europa per il fatto che verrà a mancare una voce indipendente o comunque non dipendente dal potere cinese in Cina, ti chiederei qual è la tua esperienza con Radio Free Asia in Cina.
Ma guarda, allora, personalmente ho conosciuto qualcuno dei giornalisti di Radio Free Asia, anche di Voice of America. Sono, come dire, è chiaro, è propaganda, ok? È propaganda perché, ma esplicitamente sono due testate che sono al servizio della visione statunitense dell'ordine globale e diffusione, è soft power statunitense. In questo si differenziano dai, diciamo, quelli che sono considerati grandi media di informazione, New York Times, Washington Post e così via, che fanno la stessa cosa però fondamentalmente non esplicitamente, passami la battuta. Però quello che voglio dire, al di là della propaganda insomma esplicita, va detto una cosa: sicuramente avevano una rete capillare di informatori, di voci, diciamo di fonti, che chiaramente poi non venivano citate per nome e cognome, ma avevano una rete capillare che io non credo nessun'altra testata internazionale avesse. Cioè arrivavano laddove anche grandi media di informazione non riuscivano ad arrivare. E questo evidentemente aveva a che fare proprio con questo
natura ibrida.
È natura ibrida questa commistione tra fondamentalmente il giornalismo e i servizi, ecco.
E va bene, staremo a vedere come va a finire, diciamo almeno su questo Pechino e Washington oggi vanno d'accordo e probabilmente vanno d'accordo anche sulla riduzione dell'importanza da dare agli obiettivi di decarbonizzazione, o forse la dico meglio, sulla necessità di contemperare gli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni con quelli produttivi ed economici, Gabriele.
Ma guarda, su questo invece io credo che la Cina cercherà sempre più di rimarcare il proprio ruolo di potenza responsabile nei confronti degli Stati Uniti, che sempre più si toglieranno da tutti gli accordi internazionali per il controllo delle emissioni e per il riscaldamento climatico. La Cina invece cercherà per consapevolezza del problema di fronte al quale ci troviamo tutti, sia un po' per propaganda, cercherà sempre più di invece esercitare il ruolo della potenza che ha un occhio di riguardo per tutte le questioni ambientali. Adesso la notizia, cioè quello che è interessante sottolineare secondo me, è che probabilmente gli obiettivi climatici o meno di controllo dell'intensità energetica e dell'intensità carbonica che si è data la Cina nel 14° piano quinquennale, che è quello in vigore e che finisce nel 2025 quest'anno, non saranno raggiunti. Cioè la Cina si era posta l'obiettivo di ridurre l'intensità energetica, cos'è l'intensità energetica? Il consumo energetico per unità di PIL e l'intensità di carbonio e quindi le emissioni di carbonio per unità di PIL rispettivamente del 13,5 e del 18%. Bene, oggi siamo nel 2025 e appare evidente che questi due obiettivi non saranno raggiunti. Le proiezioni dicono che la Cina riuscirà a ridurre questi due parametri di meno della metà di quanto si fosse prefissata. D'accordo.
Ma erano obiettivi irrealizzabili? Erano obiettivi, diciamo, troppo ambiziosi? Oppure è successo qualche cosa? C'è stato un errore di programmazione? C'è stato non so.
Diciamo, ci sono da vedere come un work in progress, nel senso, ci sono stati degli incidenti di percorso, c'è stata la seconda ondata di epidemia di Covid, le rinnovate tensioni geopolitiche che hanno indubbiamente alterato un po' i dati, perché la Cina ha dovuto sostanzialmente pompare più energia nel motore per continuare a far viaggiare l'economia, a essere competitiva sui mercati internazionali e così via. Però si è aperto un dibattito nella comunità scientifica cinese e ci sono diverse prese di posizione che non sono necessariamente alternative tra di loro, ma che vorrei qui sintetizzare. La prima dice che il conto dell'intensità energetica, quindi ricordiamo il consumo energetico per unità di PIL, cioè l'efficienza energetica, quanto energia ci metto per produrre, per fare delle cose, ecco, una posizione dice che il conto dell'intensità energetica dovrebbe essere fatto al netto di quella prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali tra l'altro viene sempre inserito anche il nucleare. Insomma, sostanzialmente si dice le energie rinnovabili sono buone, non consideriamole in questo conto complessivo. Così facendo, l'obiettivo di ridurre l'intensità energetica del 13,5% potrebbe essere raggiunto e quindi ci si potrebbe lasciare da parte questo e ci si potrebbe concentrare sull'altro obiettivo, che è l'intensità di carbonio, quanta CO2 si emette
quanto
per
unità inquini, insomma.
Di PIL, insomma, cioè diciamo quello l'abbiamo conseguito, concentriamoci sull'altro. Poi c'è un'altra posizione che dice: va bene, in questo piano quinquennale più o meno abbiamo fallito, ma questo ci serve per imparare meglio e fare meglio, cioè per imparare e fare meglio nel prossimo, no? E in effetti questo è un po' tutto è un processo in Cina. Tendono a imparare dai propri errori, e in questa traiettoria, che rimane pur sempre una traiettoria sviluppista, la Cina deve diventare, diciamo, una grande potenza economica. Però si applica questo processo sperimentale in cui tutto funziona per gradi e aggiustamenti. Insomma, sostanzialmente questa seconda posizione dice: poco male, faremo meglio il prossimo giro. La terza posizione, un po' più invece giustificativa, dice sostanzialmente: dal 2013 al 2023 siamo cresciuti in media del 6,1% l'anno, mentre il consumo, il tasso medio di crescita del consumo energetico è stato del 3,3% l'anno. Quindi in questo decennio l'intensità energetica è diminuita addirittura del 26%.
Basta cambiare i parametri, i conti tornano.
Esatto, cioè, quindi dicono: la Cina è stato uno dei paesi più rapidi ed efficienti nel ridurre l'intensità energetica, quindi non abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, però abbiamo fatto bene, meglio degli altri. Certo, questo approccio, che è in termini puramente numerici mi sembra giusto, tende un po' però a eludere il fatto che all'inizio del periodo preso in esame, nel 2013, la Cina era altamente inefficiente dal punto di vista energetico, quindi per forza...
Dici, il margine di miglioramento era talmente ampio che era difficile non centrarlo. E invece il potere cinese, Pechino, il governo, insomma, quale di queste... correnti di pensiero abbraccia? Voglio dire, l'obiettivo messo nero su bianco non è stato raggiunto. Queste sono cose che in Cina di solito non passano inosservate.
Eh sì, quando un obiettivo non è raggiunto in genere saltano le teste, no? O quantomeno un funzionario si vede tarpare le ali, non fa più carriera. Ecco, allora qui è interessante perché si vede proprio tutto il funzionamento della macchina cinese, ok? Gli obiettivi generali, tutti gli obiettivi, vengono di solito poi suddivisi aritmeticamente, quasi direi, tra obiettivi specifici per le singole province. E succede in tutto, dalla crescita economica del PIL agli obiettivi ambientali, appunto. Guarda, ti faccio un esempio piuttosto buffo, però che trovai molto interessante ai tempi. Quando Xi Jinping dichiarò che per le Olimpiadi invernali del 2022 la Cina doveva arrivare a coinvolgere negli sport invernali 300 milioni di praticanti, ogni provincia aveva il suo target specifico, cioè tu provincia dello Hubei devi produrre almeno tot sciatori, pattinatori, bobbisti, eccetera eccetera, tu dello Henan devi fare invece così. Questo in genere cosa fa? Crea una competizione tra i funzionari locali, no? Quelli che hanno successo nel conseguire gli obiettivi scalano la gerarchia del partito e dello Stato, da quello dipende la loro carriera, e quindi è un sistema di incentivi fondamentalmente. Ora, l'organismo deputato a controllare gli obiettivi economici e anche quelli ambientali è la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, che ha le sue sezioni a livello locale in tutte le province. Quindi quando una provincia fallisce il suo obiettivo, quelli della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme a livello centrale vanno dalla commissione locale e gli dicono: insomma, ma cos'è che è andato storto, cosa avete combinato? Ti faccio un esempio: settembre 2023 il Dipartimento per l'Ambiente della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme ha tenuto dei colloqui con i responsabili della stessa commissione nello Hubei, nello Shaanxi, nel Gansu e nel Qinghai, proprio perché si vedeva già che non avrebbero raggiunto gli obiettivi, quelli previsti dal 14° piano quinquennale. Allora, precedentemente questi colloqui si risolvevano generalmente in un cazziattone e nello scaricabarile dal livello più alto a quello più basso, e infine nella soluzione un po' estemporanea, perché nessun funzionario voleva assumersi le responsabilità. Così successe per esempio nel 2021 che per raggiungere gli obiettivi, diciamo, ambientali previsti per la fine dell'anno, diverse province fecero molto semplicemente dei tagli energetici, tutti concentrati negli ultimi mesi, e questo creò dei disastri, una catena di blackout, gli ospedali che restavano senza energia in sala operatoria, i semafori che non funzionavano più, l'illuminazione stradale, attività economiche interrotte, calo del prodotto interno lordo e quindi grandi proteste della popolazione, con poi conseguente terrore del potere politico che su cosiddetto benessere moderato si gioca una buona fetta di consenso. E allora nel piano quinquennale, quello attualmente in corso 2021-2025, hanno cambiato strategia e hanno sancito dall'alto che non si possono fare i tagli di corrente sotto le mentite spoglie della decarbonizzazione.
E quindi come se ne esce? Nel senso, la contraddizione comunque esiste, va in qualche modo risolta o inquadrata, la contraddizione, voglio dire, tra gli obiettivi ambientali e gli obiettivi di crescita che per la Cina sono sempre molto ambiziosi, ecco.
Sì, cioè loro praticamente arrivano con il comando dall'alto, non potete più fare i trucchetti sui parametri, però subentra anche un certo accomodamento nel cambio dei criteri, no? Per esempio, si passa sempre più, come si era detto prima, dal controllo dell'intensità energetica tout court al controllo di quella carbonica, il che crea una maggiore flessibilità per i governi locali, per le imprese, nel perseguire comunque lo sviluppo sostenibile, ed è anche un incentivo all'uso delle energie rinnovabili, su cui la Cina investe molto e ha creato un mercato anche per le esportazioni, basti pensare ai pannelli solari. Cioè, sostanzialmente loro cosa dicono ai governi locali? Dovete raggiungere un obiettivo di crescita economica, ma dovete al tempo stesso raggiungere un obiettivo sempre più vincolante di controllo delle emissioni. Vabbè, noi vi suggeriamo di usare l'energia rinnovabile, che tanto non la consideriamo nel calcolo degli sprechi energetici, dell'intensità energetica, no? E nel futuro piano quinquennale, il quindicesimo, che ci sarà dal 2026 al 2030, probabilmente ci sarà uno slittamento sempre più accentuato di questi criteri e quindi nel giudizio dell'operato dei funzionari locali, cioè dalla competizione sul PIL si passerà sempre più anche al controllo delle emissioni di carbonio, quindi saranno giudicati in base a questo. Ci saranno anche secondo me, delle redistribuzioni di obiettivi tra province, cioè zone altamente fossili come tipo di energia avranno obiettivi più stringenti, le zone invece che utilizzano più le energie rinnovabili avranno obiettivi meno stringenti, che sposterà tutto il baricentro verso le energie rinnovabili, perché anche le province che usavano quelle fossili sempre più saranno incentivate a usare quelle rinnovabili. Ecco, al di là del fatto che poi alla fine ci riescono o no, non dimentichiamo che nel 2030 si è posto come obiettivo in Cina di raggiungere il picco delle emissioni, cioè 2030 raggiungiamo il picco delle emissioni, 2060 dobbiamo diventare carbonicamente neutri, quindi da qui al 2030 è molto importante quello che faranno, ok? Però al di là di tutto, questo ci fa capire anche un po' meglio come funzionano i cambiamenti in Cina, le grandi trasformazioni, e avvengono attraverso questi incentivi per i funzionari, poi a cascata per tutta la popolazione. Bisogna convincerli che dei nuovi criteri attraverso gli incentivi. Guarda, se fai così e non fai più cos'ha, puoi fare carriera, se continui a fare così invece ti tarpiamo le ali, perché poi sono loro a livello locale che muovono tutto il sistema. Ed è così da sempre, basti dire che quando passarono dall'economia socialista con Mao Zedong all'economia di mercato con Deng Xiaoping, la prima cosa che fecero fu quello di sostanzialmente suggerire ai funzionari che potevano anche loro arricchirsi abbracciando un atteggiamento più di sviluppo del mercato piuttosto che strettamente di osservanza politica. È così che funziona la Cina.
Siamo arrivati alla fine, dobbiamo dare la linea a Lele Liguoria Pubblica. Gabriele, grazie.
Grazie, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
Buona settimana, alla prossima e buona giornata. È tutto, ciao!